'Twas a dark day in Dallas, November 63. A day that will live on in infamy. President Kennedy was a riding high. Good day to be living and a good day to die. Being led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am? Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight. Was a matter of timing, and the timing was right. You got unpaid debts we've come to collect. We're gonna kill you with hatred without any respect. We'll mock you and shock you, and we'll grin in your face. We've already got someone here to take your place. The day they blew out the brains of the king, thousands were watching, no one saw a thing. It happened so quickly, so quick by surprise. Right there in front of everyone's eyes. Greatest magic trick ever under the sun. Perfectly executed, skillfully done. Wolfman, oh Wolfman, oh Wolfman, howl. Rub-a-dub-dub, it's a murder.
Giovanni Conti, buongiorno. Sai quanto dura effettivamente questa canzone? Noi abbiamo dovuto smettere
un'eternità.
Perché... 16 minuti 56 secondi. Sembra un record olimpionico, in realtà questo è il record di Bob Dylan, che nel suo ultimo album Rogue and the Roadie Ways, insomma, stabilisce e batte se stesso dopo Highlands, che durava 16 minuti e 31, questa dura quasi 17 minuti. Un brano che in realtà tratta dell'assassinio di Kennedy, ma che alcuni critici hanno così attribuito un po' a tutti gli argomenti correlati alla pandemia che ancora, ahimè, stiamo vivendo. Ma è anche un discorso molto interessante, perché, come avete sentito, qua Bob Dylan non fa altro che cantare una singola nota alternandola a una sorta di recitativo, no? E tra l'altro causando anche un bel polverone tra i suoi fans. Quindi il recitar cantando, potremmo, insomma, è un po' il titolo della nostra trasmissione di oggi, e abbiamo due graditissimi ospiti per cercare di capire un po' gli sviluppi e anche la partenza dal punto di vista storico di questo modo di abbinare le parole alla musica. Lascio a te, Giovanni, presentare i nostri ospiti.
Sono due amici di Rete 2 e sono due eminenti musicologi. Giordano Montecchi, buongiorno.
Buongiorno,
ben ritrovato, e buongiorno anche a Emilio Sala.
Buongiorno a tutti.
Giordano Montecchi, beh, innanzitutto vorrei chiederti un tuo personale parere su questo disco, che so che ti è piaciuto parecchio, o mi sbaglio?
È quasi un eufemismo, mi ha incantato, devo dire.
Dici tutti i motivi.
L'ho anche recensito proprio qui per Rete 2.
Certo.
In generale mi ha colpito la capacità di Bob Dylan di riassumere, concentrare, distillare in questo album una tradizione antica relativamente a quello che già avete detto in relazione a questa, come posso dire, avventura del linguaggio musicale, ma non solo, che è quella ricerca di un qualcosa di ibrido fra il canto e il parlato, no? Ma anche affondando le radici nella tradizione afroamericana, perché in questo album, dove appunto tu hai fatto un errore, secondo me clamoroso, ti contesto, perché l'hai chiamata canzone. Ecco, questa non è una canzone.
Hai ragione.
E questo è semmai un recitativo o qualcosa d'altro. Insomma, è il canto di un cantastoria, in sostanza. Certo. Quindi è un archetipo che va molto al di là della forma canzone. Ma proprio per questa ricchezza di temi, questo album lo trovo strepitoso. E poi, naturalmente, c'è il carisma, la grana della voce, come direbbe qualcuno che sappiamo, di Bob Dylan, che è assolutamente affascinante. Sì.
La riconoscibilità, in fondo, no? È sempre un criterio molto importante, indipendentemente dal genere della musica. Vero Emilio Sala, cosa ne pensa?
In relazione alla performance di Dylan?
Sia alla relazione della performance di Dylan, ma anche del fatto della riconoscibilità, no? In particolare quando si tratta di un ambito...
Quindi in relazione al timbro, diciamo, all'individualizzazione della voce, questo principio di con Dylan si va proprio sulla riconoscibilità spinta.
Totale, certo.
La voce come principio di individuazione, di individualizzazione, per così dire, è un fatto di straordinaria rilevanza in ogni ambito, in ogni genere, in ogni pratica canora. E anche potrei dire vocale, un po' la voce è l'impronta digitale, sappiamo bene il riferimento che ha suggerito Giordano in questo senso è assolutamente cruciale, credo, per quello della grana della voce di Roland Barthes. La voce è un'interfaccia anche con il nostro corpo, sollecita, diciamo così, quel rapporto tra materiale e immateriale che in fondo in ogni ambito performativo, quando coinvolge il performer, diciamo sia nella dimensione del vivo, quindi della liveness, diciamo pura, sia della liveness mediatizzata, come piuttosto il nostro caso, gioca un ruolo cruciale, secondo me. Pronto?
Non parare. Non purtrarsi, voglio un pastor, né qui destrezza a parte. Non dan noi col pior fin dior e pior scarsi toglie l'ombra al furor, l'uso dell'arte. Odi le spade, odi le spade, orribilmente urtarsi a mezzo il ferro e il piede, ma non parte. Sempre più fermo e la mano sempre in moto, e se ne taglio in mano ne punta foto. Non ti rita lo sdegno, la vendetta e la vendetta poi non ti rinnova. Onde se preferisce per la fretta, stima nuova si aggiunge piaga nuova. Doni in alto si mesce, più stretta si fa la pugna, e spada bravi, non giova, danzi con pomi infelloniti e crudi, cozza con gli elmi insieme e con gli scudi.
Non schivare, non parlare, questo dal Combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi con Marco Bisley e l'ensemble Accordone, da un disco molto recente. Giovanni Conti, tu cosa dici? C'è un legame tra ciò che abbiamo appena ascoltato e invece il riferimento a Dylan che abbiamo ascoltato poco fa?
Ma forse c'è un legame ideale, ma dal punto di vista della, chiamiamola così, della tecnica, siamo un po' distanti, secondo me, nel senso che il buon Dylan non è sulla linea del recitar cantando, fa una sorta di cantillazione che porta evidentemente, come diceva anche prima Giordano Montecchi, a parlare di una sorta di recitativo. Ma diciamo l'asse del discorso è capovolto. Il recitar cantando è la parola che viene esaltata su una base musicale che sostiene il tutto, mentre Dylan mi pare quasi adagiato, quasi, come dire, quasi la musica che diventa la parte principale, nonostante poi che il testo evidentemente attiri l'attenzione del pubblico. Ma questo è solo il mio parere. Giordano, cosa ne dici?
Ma non so, stavo pensando, io credo che la musica in realtà in Dylan si pone molto al servizio della parola, di questa linea monovocalica, diciamo monotematica, non mi viene la parola, insomma, di una nota, della sola nota, questo recitativo, corda di recita, ecco, potremmo definirla se il paragone non fosse troppo osé. Ma mi sembra che in gran parte di questi esempi, ovviamente, come diceva Giovanni, siamo agli antipodi da un punto di vista dello stile, dell'impostazione vocale. Siamo a grosso modo a una distanza di 4 secoli rotti, e per cui è anche comprensibile, certo. Questo, ma il come posso dire, l'ideale, appunto, lui ha usato questa, tu hai usato questa parola che condivido, l'ideale della ricerca è un po' il medesimo, cioè dare a un prodotto musicale una immediatezza, una forza, una capacità anche onomatopeica nel caso di Monteverdi che abbiamo sentito, va bene, che riporti al centro la forza espressiva della parola, del parlato addirittura, quindi come dire, fare quasi un marcia indietro rispetto alla scoperta del canto e ritornare al parlato ma senza abbandonare la ricchezza del canto, insomma, uh-huh. Un po' un bisticcio, ma forse ci siamo capiti.
Quindi una sorta di nobilitazione della parola, no, Emilio Sala?
Beh, più che nobilitazione, nel caso di Monteverdi lo stile concitato implica una drammatizzazione della parola, una intensificazione della parola anche dal punto di vista emotivo, certo che può anche diciamo così spingere verso quest'idea della nobilitazione della parola, però credo che il termine chiave sia intensificazione e diciamo che non a caso forse Giordano aveva detto che il disco di Bob Dylan, l'ultimo disco di Bob Dylan, l'aveva incantato, perché questo nel verbo incantare c'è il canto e c'è anche questa componente, diciamo, che rinvia spesso alla sfera religiosa o paratale, e potremmo dire sacramentale, all'ambito del sacro, potremmo anche sottolineare come queste pratiche di cantillazione, di salmodiare, siano presenti in contesti liturgici diversissimi, e quindi non necessariamente dovremmo cercare di creare delle linee di derivazione. Chiaro che non c'è una derivazione nel senso storico, potremmo dire che quell'aggettivo che era stato usato da Giovanni Conti di ideale è molto vicino in questo caso ad un approccio di tipo comparativo, cioè è molto interessante anche soltanto compendiare, fare una specie di recensio di tutte le pratiche, poi è difficile trovare la parola, ma potremmo dire che occupano lo spazio tra il parlato e il cantato. Nell'opera ce ne sono tante, non c'è solo il recitativo, ma c'è l'arioso, la mezz'aria, in tante, pensiamo anche al basso buffo, il parlare su nota ribattuta del basso buffo, anche in una chiave parodistica naturalmente, ha una componente di questo tipo. Quindi sono tantissime le pratiche che vivono in questo spazio, o questo interspazio tra il parlato e il cantato, questo spazio è uno spazio culturalmente e musicalmente affascinantissimo.
Certamente. Tornando a Bob Dylan, Giordano Montecchi, l'ascoltatore che appunto mette sul piatto del suo CD oppure ascolta da internet il nuovo disco di Bob Dylan, ma che non conosce l'inglese, ha qualche altro spunto di interesse secondo te? La fascinazione della voce, l'atmosfera generale, quali sono altre cose che possono così catturare l'attenzione di chi non comprende i significati del testo?
Credo di sì, e ritorniamo in un certo senso non solo a Roland Barthes, la grana della voce, che è di per sé un valore, che ha un fascino tutto speciale, nel caso di Bob Dylan lo sappiamo, ma anche a quella uscita, come talvolta gli capitava, di Arnold Schoenberg, il quale in un suo famoso saggetto, Il rapporto con il testo, disse: ma io ho ascoltato i leader di Schubert, a parte che lui la conosceva il tedesco ovviamente, ma io ho sempre ascoltato i leader di Schubert senza mai far caso alle parole, perché quando mi sono soffermato sul significato delle parole non è che la cosa mi abbia più di tanto sconvolto o cambiato la prospettiva, è quasi come dire un'autosufficienza del canto in quanto tale, della voce in quanto tale, abbinata a, cioè, o comunque proposta in una veste che sia in qualche modo musicale. Ecco, c'è un'autosufficienza, e io credo di sì, io appena apre bocca, cioè io non è che conosco bene l'inglese, io ho dovuto naturalmente ricorrere alle traduzioni che per forza di cose sono online e quindi mi hanno consentito anche di seguire per file, capire per file per segno, altrimenti la mia comprensione dell'inglese è limitata a quello che molti di noi insomma capiscono, cioè si capisce grosso modo ma si perde il filo molto spesso, no? E per cui c'è una fascinazione che è a prescindere dal significato letterale delle parole.
Questo è molto interessante. Giordano, chiacchierando prima della nostra trasmissione di oggi, della nostra diretta, mi indicavi un ascolto chiedendo appunto, fai ascoltare ai nostri ascoltatori questa chicca che risale al 1942.
Grazia.
E voi son qui, sei morto, voi il vecchio.
Che domanda da bestia, il vecchio.
Bravo. Tu hai preso il padre, sposa la fine non a dare il padre.
L'ha voluto suo danno.
Madonna.
Cosa ha voluto? Facci non mi seccar bien meco, se non vuoi qualcosa ancora tu.
Non volerti, non parlo più.
Don Giovanni di Mozart, Ezio Pinza, direzione di Bruno Walter, 1942, Metropolitan, New York. Ecco, che ne dici, Giovanni? Ti vedevo molto colpito da questo ascolto.
Sì, colpito anche perché ho dovuto tendere l'orecchio in maniera assolutamente forte per cercare di cogliere bene il testo, ma forse anche in questa... tipo di esecuzione che, come dire, allora era meno storicamente informata di quelle che sono oggi, c'era del vero, c'era, come dire, la ricerca di quello che sottolineavano prima i nostri ospiti, cioè di passare attraverso la parola, naturalmente colpire, ma evidentemente questa base musicale fatta solo di accordi è a servizio di tutto questo, e quindi è l'efficacia, è il connubio tra le due, insomma il rapporto, oserei dire con un tecnicismo, verbo melodico tra la parola e la melodia, fa funzionare la cosa. Evidentemente l'una senza l'altra non ci siamo, e forse anche in Dylan evidentemente.
Certo, chiediamo adesso a Giordano Montecchi il perché di questa scelta e poi l'opinione di Emilio Sala. Giordano.
Ma la scelta è legata a un altro grande, straordinario incantatore di serpenti, cioè Ezio Pinza, per l'appunto. E il modo con cui stravolge completamente il recitativo e mette, fra l'altro, in grossissima difficoltà il suo partner, cioè il leporello di Alexander Kipnis, è strepitoso. Cioè, praticamente lui parla come se non ci fosse la musica a un certo punto. Si sente l'assetto del pianoforte che più o meno lo asseconda, ma in un modo imprevedibile. Ma questo ci però fa pensare anche, qui allargheremo il discorso ma non sono in grado di e non possiamo affrontarlo qui, c'è anche la bacchetta dietro, che qui magari sto ferma, di Bruno Walter, il quale amico di Gustav Mahler, sicuramente portava con sé una concezione di libertà ritmica e interpretativa che oggi non so se riusciamo ancora a ricostruire esattamente nei suoi profili.
Questo è vero. Emilio Sala, che ne pensa di questo ascolto che abbiamo offerto ai nostri ascoltatori?
Beh, è molto pertinente, pone l'accento su un altro, tra l'altro in un passaggio esasperato anche dalla concertazione di Bruno Walter tra due diversi registri dello spazio a cui facevamo riferimento più sopra, cioè il recitativo cosiddetto secco e poi il recitativo accompagnato, come se fosse come uno scatto che apre una finestra inaspettata, improvvisa, quasi con un effetto traumatico, no? È una intensificazione drammatizzante, anche questa assolutamente esemplare. Il luogo che spesso viene vissuto come una mera transizione tra un'aria e un'altra diventa invece un luogo cruciale dal punto di vista drammaturgico ed espressivo.
È interessante. Io direi, se sei d'accordo Giovanni, veniamo un po' più ai nostri tempi, no? Ai nostri giorni. Non proprio i nostri giorni, ma diciamo un mezzo secolo fa, su per giù, anzi mezzo secolo esatto, 1971. Ascoltiamo.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew. Eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck or The Rare Earth. The revolution will not be...
Allora Giovanni, la rivoluzione non sarà trasmessa in televisione, ma noi proviamo a trasmetterla qua con i nostri ospiti Giordano Montecchi e Emilio Sali in radio. Questo era Gil Scott Heron, The Revolution Will Not Be Televised, appunto 1971, un brano diciamo così di protesta con soul, funk e altre sonorità molto interessante anche qui sul piano della, così del sapore timbrico, no? Perché indipendentemente dal significato del testo vi è questa bella contrapposizione a mio avviso tra questo canto statico e mononota quasi e il flauto che svolazza diciamo così un po' dietro, provando a melodizzare un pochino questo canto. Sei d'accordo Giordano? E che cosa c'è di speciale in questo Gil Scott Heron?
Ma intanto c'è, come anche tu hai, come posso dire, lasciato intendere fra le righe, la caratura della sua personalità vocale, insomma, sì. Della sua identità proprio vocale. Ci vogliono queste, se non ci fossero state queste timbriche, queste grane, questi caratteri vocali, la musica afroamericana sarebbe stata completamente diversa.
Certo.
Certamente. Ma siamo qui però alle origini, alle radici proprio del hip hop, del rap,
certo.
Perché Gil Scott Heron faceva parte di quel collettivo che poi si riconduceva ai cosiddetti Last Poets, e siamo nel pieno anche della New Thing, cioè della rinascita e degli esiti delle rivolte, dei disordini razziali della fine degli anni 60, insomma. E quindi anche qui c'è un concentrato di cose. Non è un caso che poi, quando succedono cose drammatiche nel mondo, molto spesso, questo non vuole essere consolatorio, Molto spesso nascono forme musicali nuove, assolutamente rivoluzionarie, a parte il discorso della rivoluzione che fa Gail Scott Heron.
Ecco, questo discorso sulla creatività nei momenti difficili mi pare molto bello, molto interessante, no? Emilio Sala, che cosa ne dice?
Ma qui mi interessa molto la sempre per agire in questa prospettiva comparativa, no? Uh-huh. A cui facevamo riferimento prima, quindi senza porre delle derivazioni di tipo cronologico, storico, oppure anche soltanto geografico, culturale. Io quello che associo a questo ascolto è la componente quindi non più sacramentale ma militante legata a queste pratiche della terra di mezzo, quindi tra il parlato e il cantato. Ecco, sì. una connotazione di questo tipo è spesso in effetti associata anche in altri ambiti alla, diciamo, questo stile ibrido o ibridato. Per esempio, non so, nella Berlino degli anni 20 andava tantissimo il coro parlato e questa specie di gesprochene Musik che aveva spessissimo un contenuto militante, politico. Cito un nome, Ernst Toch, per esempio, l'ha molto praticata. Quindi, uh-huh. Ancora una volta, le modalità di intensificazione possono essere poetiche, quindi sublimanti, possono essere religiose, quindi incantatorie, ma possono essere anche militanti, quindi richiamando diciamo così aspetti ideologici che come sappiamo la voce cantillata, la voce da melodram, la voce tra il cantato e il parlato riesce a veicolare.
Makes me happy. We are everyone. It's easy. Get a lonely one. A little money, time to spend. His wife is just not interested. She's been there. He still dreams of cooking, but there's nothing on the stove. He's still loyal and faithful, but he's all alone.
E siamo venuti quasi ai giorni nostri, siamo nel 1999, Super Giù, questo era It Easy di Robert Ashley, è un'opera di questo autore con Yukihiro Yashihara alla regia video, un'ambientazione immaginaria, un angolo di strada in qualsiasi parte del mondo dove quelli che vivono ai margini della società si riuniscono per parlare tra di loro e con se stessi, cambiare la vita, occasioni mancate, memoria, perdita, rimpianto, temi di questo tipo. E il New York Times, quando uscì questa opera nel 1999, appunto raccontò che in qualità di compositore il signor Ashley è uno scrittore superiore, no? Quindi grande semplicità di scrittura, adesso ne abbiamo ascoltato veramente un piccolo passaggio, ma nello stesso tempo grande poesia.
Un piccolo passaggio, ma basta a dimostrare che la forza di tutto questo è la parola.
Certamente, infatti. Quindi, insomma, un piccolo commento da parte dei nostri ospiti su quello che in sostanza sta accadendo, l'abbiamo sentito con Dylan, e può accadere oggi a questo proposito. Cominciamo da Emilio Sala questa volta.
Ma qui si entra nel mondo contemporaneo della diciamo così, potremmo dirlo post-operistico, se posso dire, che ha una presenza della voce in una prospettiva che si riallaccia molto strettamente a quanto dicevamo prima. Forse non è il caso così, gli esempi che sto facendo forse non coinvolgono Ashley in modo diretto, ma indirettamente coinvolgono l'ambito che anche lui pratica, cioè quello dell'opera o della post-opera, in cui la voce, appunto, pensiamo quanto ha nella drammaturgia musicale operistica o post-operistica contemporanea influito la ricerca in ambito vocale, non so, negli Stati Uniti, tipo Meredith Monk, per intenderci, uh-huh. o nell'ambito anche, mi sembra che, o forse era in una telefonata privata che faceva il nome in ambito italiano, Kathy Berberian, anche vocalist meno anche non che non appartengono direttamente all'ambito operistico, ma pensiamo che influenza ha avuto in ambito operistico l'idea di Fonè di Carmelo Beni, è dilagante. Quindi la voce come anche strumento di una ricerca della e nella drammaturgia del suono e della grana della voce, secondo me gioca un ruolo fondamentale nella opera contemporanea.
Bene, il nostro tempo a disposizione si è esaurito, quindi chiudiamo qui. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Emilio Sala per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E grazie a Giordano Montecchi, naturalmente. A risentirci.
Un saluto e a risentirci.
Alla prossima, grazie.
The touch is gentle, the smile is half ashamed. The smile comes with surprise. Is this happening to me? I just touch him and I hug him and I kiss him and he's mine. Another conquest for me is easy. Another bought a little time. It's easy. It's easy. It's easy. It's easy. Makes me happy.